Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Un burattino come noi.
Tu chi sei?
Pinocchio.
Lo seminiamo, nasce una piantina stracolma di zecchini.
Sono stato derubato.
Perché che non in prigione?
Come in prigione?
Madame e messieurs, e qua voi il succhino Pinocchio.
Aiuto! Voglio diventare un bambino come tutti gli altri.
Buona serata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24, l'avete sentito, era Pinocchio di Matteo Garrone. L'Italia corre agli Oscar con questa pellicola e con la canzone Io sì di Laura Pausini. In realtà non con la pellicola in sé, ma per due categorie, per il trucco e i costumi. Comunque molto orgoglio italiano in queste candidature. Parleremo di tutto questo nei 60 minuti che abbiamo a disposizione per approfondire le principali notizie della giornata, ma parleremo chiaramente anche della questione vaccini. Lo sapete, dai nostri GR l'Agenzia del Farmaco AIFA ha deciso di sospendere in via precauzionale temporanea, in attesa del pronunciamento dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in linea con provvedimenti analoghi adottati da altri paesi in Europa. Parleremo di questo e anche dello scudo penale che chiedono i medici che si occupano di iniettare le dosi di vaccino. Parleremo della Sardegna, zona bianca, e poi del 10° anniversario dall'inizio della guerra civile in Siria. Cosa sta accadendo in quel paese dove si stima che ci sia stato 500.000 di morti, oltre 6,5 milioni di sfollati e moltissimi bambini che non vanno a scuola praticamente da mai perché sono nati durante la guerra. Ma prima di tutti questi approfondimenti sentiamo le notizie del nostro radiogiornale. Sospensioni di AstraZeneca, anche l'italiana AIFA con i grandi paesi europei che prendono tempo. Oltre 2 milioni hanno ricevuto la prima dose entro settembre, obiettivo 80% della popolazione. Sardegna zona bianca ed allarme per l'assalto alle seconde case nel periodo pasquale. Brexit, l'Unione Europea avvia la prima fase di procedure di infrazione con Londra per violazione degli accordi. L'OMS ritiene che i paesi debbano continuare a utilizzare il vaccino di AstraZeneca. Sfortunatamente le persone muoiono di trombosi ogni giorno. La chiave è se questo abbia qualche legame con il vaccino. Al momento non abbiamo riscontrato che ci sia una relazione tra il vaccino e i casi di trombosi rilevati. Lo ha detto Suad Mitan, che è lo scienziato capo dell'OMS, nel briefing da Ginevra.
Decine di migliaia di vaccinazioni cancellate in tutta Italia. È il primo impatto dello stop deciso in via precauzionale dall'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA sulle somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Una misura adottata insieme al Ministro della Salute Speranza, fa sapere Palazzo Chigi, è in linea con gli altri paesi europei, in attesa delle prossime valutazioni da parte dell'EMA. L'assessore alla sanità del Lazio, D'Amato, parla di danno enorme alla campagna vaccinale e chiede che l'EMA si riunisca subito per fare chiarezza. La disponibilità di dosi resta in bilico. Senza AstraZeneca il totale delle dosi in arrivo entro marzo passerebbe da 7,5 milioni a 4,6 milioni. Frena dunque per ora il ritmo del piano vaccinale nel giorno in cui si superano i 2 milioni di cittadini immunizzati con le due dosi. Intanto a Milano, al Parco Trenno, si inaugura il supercentro vaccinale della difesa con un sistema di somministrazione in auto che consente di effettuare a regime 2.000 vaccinazioni ogni giorno. Matteo Stocco, direttore generale a SST Santi Paolo e Carlo della Regione Lombardia.
Il paziente arriva in auto, non deve entrare in ospedale, non deve parcheggiare, non deve fare delle code se non quelle con l'auto evidentemente, è semplice nella gestione dell'operatore sanitario.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Anche Germania e Francia sospendono le vaccinazioni con AstraZeneca, come già fatto nei giorni scorsi da Danimarca, Norvegia e Olanda. Uno stop precauzionale e temporaneo, in attesa di una pronuncia dell'Agenzia Europea per il Farmaco, che giovedì si riunirà in via commissaria straordinaria per esaminare la vicenda. Se le verifiche escluderanno un nesso con i casi di trombosi, le vaccinazioni riprenderanno, spiega il ministro della salute tedesco Spahn. Sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca tira invece dritto la Gran Bretagna, che ne ha già somministrate circa 13 milioni di dosi. Lo stesso premier Johnson è intervenuto per garantirne la sicurezza. Secondo l'Università di Oxford, che ha contribuito allo sviluppo del vaccino, tutte le verifiche fatte nel Regno Unito hanno escluso un aumento dei casi di trombosi. Sulla stessa linea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ritiene che tutti i paesi debbano continuare ad utilizzare il vaccino di AstraZeneca. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
I dati dell'epidemia in Italia di oggi sono 15.267 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono state 354, ieri erano state 264. Sono stati effettuati 179.000 tamponi, in netto calo abituale di domenica. Il tasso di positività di oggi è dell'8,5%, ieri era stato del 7,8%, quindi oggi è in aumento dello 0,7%.
L'Italia da oggi è rosso-arancio per 2 settimane. Ci saranno norme molto più stringenti da seguire per fronteggiare la pandemia. Unica eccezione la Sardegna, l'isola è bianca e qui la vita ha ricominciato a scorrere con ritmi pre-Covid. Un'eccezione che ha fatto però scattare l'allarme del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, preoccupato per l'assalto alle seconde case da parte di chi vive fuori dalla Sardegna. Le porte sono aperte, dice Ragnedda, ma la rete dei controlli agli ingressi dei maggiori scali dell'isola deve essere infallibile perché, sottolinea, il rischio è altissimo e dobbiamo difendere con tutte le nostre forze la zona bianca. Da domani intanto la Basilicata passerà da zona rossa ad arancione, ma le scuole rimarranno chiuse almeno fino al 24 marzo. Lo ha deciso il presidente della regione, Vito Bardi, dopo una riunione dell'unità di crisi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Rimanendo in tema Covid, ma andando all'estero, nei prossimi 10 giorni saranno completate 100 milioni di vaccinazioni sulle braccia degli americani e consegnati 100 milioni di assegni Covid nelle loro tasche. Lo ha detto il presidente Biden, illustrando il piano da 1.900 miliardi di dollari contro la pandemia in una conferenza stampa in diretta televisiva dalla Casa Bianca. Biden aveva indicato inizialmente come obiettivo 100 milioni di inoculazioni nei suoi primi 100 giorni, invece lo raggiungerà nei primi 60 giorni. Consumi in crisi, meno 9,5 miliardi nel primo quarto del 2021.
80 milioni di euro di consumi in meno al giorno, 9,5 miliardi nei primi 4 mesi dell'anno. È l'impatto che le nuove restrizioni da zona rossa avranno sulle famiglie e sull'economia italiana, spiega Confesercenti, soprattutto su commercio al dettaglio, viaggi, ospitalità e pubblici esercizi. Ci sono circa 450.000 imprese a rischio chiusura, siamo in attesa da più di 3 mesi dei sostegni per le attività economiche e i lavoratori, continua l'associazione e il governo cerca di accelerare con l'obiettivo di far arrivare gli aiuti ad aprile. Entro la fine della settimana dovrebbe ricevere il via libera il decreto sostegni da 32 miliardi, di cui 5 destinati ai vaccini, annuncia Radio 24 il sottosegretario al MEF Claudio Durigon. Previsto uno slittamento delle scadenze legate alla dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile a partire dal 10 maggio, mentre le aziende potranno inviare la certificazione unica entro il 31 di marzo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nel 2020 bar, ristoranti, discoteche e imprese di catering hanno perso 243.000 occupati rispetto al 2019. La stima è di Fipe e Confcommercio. Il 70% di chi ha perso il lavoro ha meno di 40 anni. L'anno scorso hanno chiuso 15.000 pubblici esercizi e per il 2021 si prevede che ne chiudano altri 35.000. 3 le richieste di Fipe Confcommercio, nelle parole del presidente Lino Stoppani, intervistato da Marco Mancini.
Le aspettative del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi sono essenzialmente 3. Innanzitutto un'accelerata sul piano di vaccinazione, che è l'unica vera soluzione al problema. Il secondo è che si corra anche su questo decreto legge sostegno, sono settimane che se ne parla, ma insomma non è ancora stato promulgato, con quelle che sono le difficoltà che le imprese hanno a tenere in piedi, perché mancano quelli che sono gli indennizzi a fondo perduto promessi, quelli che sono gli interventi sugli affitti, sui temi della liquidità. Ma il terzo elemento che consideriamo essenziale è dare prospettive al nostro settore. Non si può continuare ad aprire o gestire le imprese in questo modo, con l'incertezza, con le aperture a singhiozzo, perché evidentemente c'è la necessità di dare una prospettiva. La prospettiva non può che essere che l'organizzazione di una ripartenza in sicurezza gradualmente del nostro settore, che è imprescindibile per dare prospettive alle imprese.
Adesso parliamo di noi, della nuova versione rinnovata del Sole 24 Ore, che trovate domani in edicola e online. I dettagli dal direttore Fabio Tamburini.
Da domani il formato tradizionale del Sole 24 Ore va in pensione e viene sostituito dal nuovo quotidiano di larghezza una colonna in meno rispetto a quello attuale, più verticale rispetto ai tabloid in circolazione. Pagine più ridotte significa meno spazio per i contenuti. Al contrario, il saldo rimarrà invariato perché aumenterà la fogliazione. È arrivato al capolinea un pezzo della mia vita, della vostra vita, delle nostre abitudini. Abbiamo scelto di cambiare in un momento difficile perché scriviamo tutti i giorni che dall'emergenza sanitaria e da quella economica si esce puntando su innovazione e sviluppo. Ora, per quanto ci riguarda, diamo un'accelerata puntando sul cambiamento, confermando l'abitudine a passare dalle parole ai fatti.
Brexit, Unione Europea apre la procedura legale contro la Gran Bretagna per la violazione degli accordi sull'Irlanda del Nord. Londra replica: abbiamo preso misure legali.
Ancora un voto di risposta post-Brexit tra Europa e Regno Unito. Da una parte la Commissione Europea contesta a Londra di aver esteso e ritardato in modo unilaterale oltre il 1 aprile il periodo di grazia per il commercio sull'isola, che consente di evitare alcuni controlli doganali al confine sulla circolazione, ad esempio, di merci e animali da compagnia, con una lettera europea di costituzione in mora del paese britannico per aver violato le disposizioni sostanziali del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, nonché l'obbligo di buona fede ai sensi dell'accordo di recesso. Si tratta dell'inizio di un processo formale di infrazione contro il Regno Unito ed è la seconda volta nell'arco di 6 mesi che il governo britannico viola il diritto internazionale. Europa e Regno Unito condividono infatti un confine di terra all'interno dell'isola irlandese fra la Repubblica d'Irlanda e la britannica Irlanda del Nord. Secondo il vicepresidente Sefcovic, co-presidente dell'Europa del Comitato Misto Unione Regno Unito, il protocollo concordato in allegato alle intese sulla Brexit è l'unico modo per proteggere l'accordo del Venerdì Santo e per preservare la pace e la stabilità, è legale e non viola il diritto internazionale, la replica di un portavoce del governo di Boris Johnson. Si tratta solo di misure temporanee e minime. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A fare da apripista erano state alcune diocesi tedesche, da Magonza a Dresda, ma diversi sacerdoti anche in Italia si sono interrogati negli ultimi tempi sulla possibilità di benedire le coppie omosessuali.
La benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita. A stabilirlo è la Congregazione per la Dottrina della Fede in un documento approvato da Papa Francesco. Per l'ex Sant'Uffizio, poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti, quella alle unioni gay è illecita, dice, in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione od un rimando di analogia con la benedizione nunziale invocata sull'uomo e la donna che si uniscono nel sacramento del matrimonio, dato che non esiste fondamento alcuno, dice ancora, per assimilare o stabilire analogie neppur remote tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. Un pronunciamento che arriva dopo che Bergoglio nei mesi scorsi aveva affermato che le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha spiegato anche che per essere coerenti con la natura dei sacramenti, quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane, occorre, oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano, che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente compatibile con la dottrina. Insomma, secondo la Santa Sede si può benedire il peccatore, ma non il peccato. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano.
Ora ci dobbiamo fermare per il traffico, ma vi ricordo i nostri numeri per scriverci: 349-238-6666. Tra poco infatti parleremo di vaccini, di AstraZeneca, dello scudo penale chiesto dai medici. Se avete domande, dubbi, osservazioni, scriveteci. Tra poco infatti sentiremo degli esperti che potranno rispondere alle vostre domande. Ora il traffico.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Nemmeno 12 ore dopo una nota in cui definiva ingiustificato l'allarme sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha vietato di usarlo, pur continuando a definirlo sicuro. Una scelta fatta in via precauzionale e temporanea, hanno assicurato dall'agenzia e da Palazzo Chigi, assunta in linea con quello che sta avvenendo nel resto dei paesi in Europa, in attesa che si pronunci l'EMA. Ma sentiamo Giovanni Rezza, direttore prevenzione del Ministero della Salute.
In Italia sono state finora somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino, con un numero estremamente limitato di reazioni avverse gravi riportate ai nostri sistemi di sorveglianza. Insieme ad altri grandi paesi europei come la Francia, la Germania, si è deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca a scopo cautelativo. Intanto l'EMA, l'Agenzia Regolatoria Europea, sta facendo tutte le verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione.
Io do il benvenuto a Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Allora, direttore, che cosa sta succedendo con AstraZeneca? I nostri ascoltatori chiaramente sono preoccupati, un po' come tutti gli italiani, ma c'è la necessità di preoccuparsi davvero?
Guardi, io parto dai numeri, perché questi dobbiamo dare ai cittadini. 17 milioni di persone vaccinate col vaccino di AstraZeneca tra Inghilterra e Europa, zero decessi correlati, ed è stato fatto uno studio attento sui 250 che sono deceduti nel periodo subito dopo la vaccinazione, ma nessuno aveva un nesso causale con la vaccinazione stessa, e meno di un effetto collaterale grave nei 10.000 vaccini. Quindi da questo dobbiamo partire per poi ragionare su quello che sarà, mi auguro, il dopo 18 di marzo, cioè il giorno in cui l'EMA si riunirà e spero darà nuovamente il semaforo verde a questo vaccino, che evidentemente però avrà poi grossi problemi, perché oggi la gente evidentemente non ha più fiducia in questo vaccino, e forse con questa presa di posizione forse non avrà più tanta fiducia anche nelle istituzioni.
EMA si riunirà, come lei diceva, giovedì per dare un responso che tutti attendiamo con ansia. Come mai fa passare 3 giorni? Da più parti si chiede un'accelerata, ma forse c'è bisogno anche di avere dei dati su questi decessi. A cosa secondo lei è correlato l'attesa dei 3 giorni?
Ma guardi, non lo so neanche io, anche perché ieri sera la stessa EMA e AstraZeneca avevano fatto un comunicato in cui avevano detto che i casi di tromboembolia polmonare, di trombosi venosa profonda, erano perfettamente in linea con quelli riportati nella popolazione non vaccinata. Quindi anch'io sono un po' perplesso di questi tempi, anche perché in questo momento le persone chiedono 2 cose, velocità e trasparenza, e la velocità è fondamentale, perché non si possono prendere 3 giorni mandando in tilt la campagna vaccinale di un intero continente. Rischiamo di perdere, abbiamo già perso 4-0 rispetto agli Stati Uniti, e con questa battuta d'arresto rischiamo che non sia più un 4 ma finisce di essere un cappotto.
Nel suo ospedale è avvenuto questo caso di questa infermiera che non ha voluto vaccinarsi, ci sono stati casi di persone positive. Lei ha detto che chi non si vaccina deve essere allontanato dall'ospedale, dalla struttura?
Ma guardi, non lo dico io, lo dicono i pazienti. Quando le persone ci affidano i loro cari, negli ospedali vogliono un ospedale sicuro, un ospedale in cui se entrano per un problema non devono essere contagiati da un medico, da un infermiere, un operatore sanitario per il Covid. Per cui ospedale sicuro vuol dire avere evidentemente personale vaccinato. Quindi per me, ma non per me, dovrebbe esserci una legge dello Stato, ho fatto appello a Draghi per questo, perché sia chi non è vaccinato fuori dagli ospedali.
Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale, lei diceva c'è molta preoccupazione da questo punto di vista, che venga inficiata da queste notizie. Tra l'altro, senza AstraZeneca le dosi a marzo passano da 7,5 a 4,6 milioni. L'immunità di gregge è attesa entro il 15 di settembre, secondo lei è realistico?
Non credo a questo punto che sia più realistico, dobbiamo lavorare su 2 tavoli contemporanei. Uno è quello dell'approvazione rapida da parte di EMA del vaccino russo, cercare di approvvigionarsi il prima possibile di alcune dosi di questo vaccino, che ci dovrebbe aiutare almeno in quelli che finiscono di essere titubanti rispetto al vaccino di AstraZeneca, ma noi dobbiamo necessariamente entro l'estate mettere in sicurezza tutti gli over 70 e tutti i fragili, perché questo è il minimo sindacale. Poi il resto ci pensiamo, ma il minimo è di mettere in sicurezza queste fasce, che sono quelle che hanno pagato lo scotto più alto in termini di morti.
Scusate, c'è stato un problema tecnico. Il picco è atteso per questa fase, che possiamo dire che è la terza ondata, o forse la seconda, la coda della seconda che non è mai terminata, entro qualche giorno, se non sbaglio entro il 20. Ci dobbiamo poi aspettare un calo della curva per le chiusure di Pasqua. Sono efficaci queste chiusure, secondo lei?
Ma guardi, allora, le chiusure di Pasqua finiscono di essere come le chiusure di Natale, una misura unica per tutta l'Italia, non so se funzionerà, finisce di essere un po' un papocchio, come l'ho definito qualche giorno fa. Il picco è atteso, speriamo, il prima possibile, quindi evidentemente se sarà in quelle regioni in cui le cose non vanno bene, entro questa settimana poi mi auguro che ci sarà una riduzione significativa del numero dei contagi, del numero di persone ospedalizzate, e per le prima settimana, seconda settimana di aprile speriamo di vedere un po' di luce.
Grazie a Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. E ora rimaniamo a parlare di questi temi sempre con le persone esperte, in questo caso un medico e un ospite che abbiamo già avuto a effetto notte, per parlare anche dello scudo penale che chiedono i medici, che si sentono poco protetti dopo quello che sta accadendo con alcune somministrazioni. Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, buonasera, benvenuto a Effetto Notte.
Buonasera.
Quello che voi chiedete è in pratica che ci sia una protezione per tutto il personale sanitario, medici, ma non soltanto, si sta parlando anche di specializzandi che potrebbero somministrare i vaccini. Uno scudo perché si mettano a lavorare in serenità questi operatori sanitari, una specie di scudo penale, se non sbaglio, un intervento legislativo idoneo a dare a questa fase emergenziale la possibilità per il medico di potersi sentire più tranquillo, e questo ovviamente dopo quello che è accaduto purtroppo con alcuni decessi.
Sì, il tema è un tema molto stimolante, perché molto sentito dalla categoria, e in un momento abbastanza difficile e complesso. Come sappiamo, i vaccini sono tra i farmaci più sicuri che abbiamo, però il numero veramente enorme che verrà utilizzato di questi farmaci porta comunque il fatto che alcuni effetti collaterali, alcuni eventi avversi si dovranno necessariamente manifestare. Questi non sono legati sostanzialmente alla modalità di somministrazione, cioè quindi a quelle che sono le abilità professionali, ma sono legate alle caratteristiche intrinseche proprio del vaccino stesso. Per cui noi ci troviamo con un grande numero, con la possibilità di avere comunque eventi avversi, anche se in maniera molto rara, però che coinvolgono in maniera molto forte nei procedimenti anche i medici. Quindi quello che si chiederebbe è che questi eventi, la responsabilità per questi eventi sia esclusivamente di carattere civile e ricada prevalentemente, così come oggi la legge prevede, sulle aziende sanitarie. Quindi esentando il medico in qualche maniera dal dover seguire poi il procedimento penale, che crea molto, come dire, che coinvolge emotivamente e anche economicamente il medico che viene naturalmente che viene ritenuto in qualche maniera responsabile dell'evento.
Presidente, la linea è un po' disturbata, probabilmente lei è in movimento, le chiedo soltanto di essere breve, speriamo che la linea regga. Le chiedo se ci sono stati dei casi in cui i medici e il personale sanitario si sono tirati indietro per questi timori.
No, ad oggi questo non è avvenuto, però perché, come dire, è avvenuto esattamente il contrario, no? C'è una grandissima disponibilità da parte della professione a voler in qualche maniera intervenire e svolgere la propria azione, proprio perché tutti si sentono responsabili in questa fase pandemica e ritengono necessarie le vaccinazioni. Però rimane il fatto che gli ultimi eventi hanno aumentato il livello di preoccupazione, al punto che siamo in una fase in cui il coinvolgimento dei colleghi era massima e non vorremmo che ci fossero, come dire, degli ostacoli a questa grande partecipazione della professione alla campagna di vaccinazione.
Grazie Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli per averci chiarito questo passaggio. Scusate se la linea era un po' disturbata, poi è andata per fortuna migliorando. Noi ci dobbiamo fermare per il meteo, per capire che tempo farà, e subito dopo però voltiamo pagina. Andiamo in un paese che è appena 3 ore di volo dall'Italia, ma dove c'è una guerra, quella in Siria, che dura da 10 anni.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
349-238-6666 per mandarci dei messaggi o dei WhatsApp. Come dicevamo prima, cambiamo pagina, andiamo in Siria, un paese ad appena 3 ore di volo dall'Italia, dove da 10 anni c'è una guerra. Proprio il 15 di marzo di 10 anni fa iniziarono quelle proteste a Damasco che poi sfociarono nella guerra civile, poi una guerra internazionale. Una guerra che ha ucciso circa 500.000 di persone, la ricostruzione delle infrastrutture è lontana, 10 milioni di siriani su 20 hanno dovuto abbandonare le loro case fuggendo all'estero, rimanendo sfollati tra le macerie. Chi è scappato difficilmente tornerà senza prospettive di avere una casa, un lavoro, un futuro per i propri figli. E proprio i figli sono il punto, no? In questi giorni parliamo molto di dad, di bambini, ragazzi italiani costretti a casa a seguire le lezioni a distanza, e questo ci sembra un sacrificio, e lo è infatti. Però pensate cosa deve essere nati durante la guerra in Siria, non essere mai andati a scuola, non aver avuto la possibilità neppure di stare in collegamento con una maestra davanti al computer. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, buonasera.
Buonasera a voi.
Andrea Iacomini, sì, dicevamo, Andrea, questo problema dei bambini, no? Voi ve ne occupate sempre, da 10 anni ve ne state occupando, e di questi 6 milioni di bambini nati in Siria dall'inizio della guerra, cioè tutti i bambini che nel marzo del 2011 non c'erano, hanno visto la luce in un periodo non di pace, e molti di loro non sono mai stati su un banco di scuola.
No, addirittura molti di loro non sono stati su un banco di scuola in Siria. Nel senso che molti di questi bambini, figli della diaspora, sono nati in questi campi profughi enormi, che sono cresciuti di anno in anno, addirittura uno, quello di Zadri, era da ospitare fino a 150.000 persone, tutti nei paesi limitrofi, quindi in Libano, in Iraq, in Giordania, in Turchia. E a proposito di istruzione, visto che se ne parlava proprio poco fa, ecco, pensiamo ai nostri figli e pensiamo a questi bambini. L'istruzione era l'orgoglio della Siria. C'erano tassi di iscrizione superiori al 97% prima di questa guerra. Il paese oggi improvvisamente invece piomba in una situazione dove abbiamo 3 milioni e mezzo di bambini siriani fuori dalla scuola e la metà sono ragazze. Questo soltanto per dare un dato e una cifra di com'è la situazione. E questo vuol dire per molti di questi bambini e per le loro comunità veramente una grandissima difficoltà per quanto riguarda il loro futuro, perché di fatto, e non dimentichiamolo, una scuola su 3 in Siria non può essere utilizzata per un motivo semplicissimo, perché è stata distrutta, è stata danneggiata o è utilizzata come un rifugio per le famiglie sfollate o addirittura utilizzata per scopi militari. Ecco.
Ad esempio, alcune di queste scuole, come tu spiegavi molto bene, sono state utilizzate come ospedali negli anni passati. Abbiamo la testimonianza audio di Paola Mazzoni, medico anestesista di Medici Senza Frontiere, che è stata in Siria proprio in quei primissimi anni di guerra, subito dopo il 2011, subito dopo le primavere arabe. Sentite cosa ci ha raccontato.
tutto il territorio era pieno di campi di persone che erano fuggite dal centro della Siria. Medici Senza Frontiere lavorava, era riuscita ad avere a disposizione una scuola, perché ormai le persone non andavano più a scuola. Grazie a questa possibilità noi abbiamo organizzato nel 2012 una sala operatoria, un ambulatorio per le visite delle persone che venivano quotidianamente. Noi non potevamo uscire da questo campo, era assolutamente vietato, perché al di fuori del campo c'era la guerra. Ora, l'unica speranza era di non essere presi dalle bombe che lanciavano gli elicotteri. Era una vita molto, molto difficile. C'era un campo di persone che erano fuggite da Aleppo, formato specialmente da vecchi, donne e bambini. Gli uomini arrivavano da noi soltanto colpiti da arma da fuoco e certe volte scortati da jihadisti con Kalashnikov.
Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Tu, Andrea, sei stato in questi posti, in questi campi, prima citavi Zaatari. Che cosa può fare la comunità internazionale per aiutare questi ragazzi, questi bambini ad avere un futuro?
Ma l'UNICEF e la comunità internazionale sono impegnati già da tempo, le ONG e le grandi organizzazioni. Noi nel 2020 abbiamo raggiunto 12 milioni di persone nella Siria con un'assistenza salvavita, ma di fatto questa risposta umanitaria non risolverà la crisi, ma è fondamentale continuare a ricevere il sostegno per fornire assistenza ai bambini siriani. E noi speriamo, ma lo diciamo oramai da 10 anni, che veramente le grandi potenze mondiali, tutte, perché tutte hanno un piccolo micro interesse in questo paese, si siedano intorno a un tavolo per trovare una soluzione, che voglio ricordarlo specialmente nella zona del nord-est, ancora sembra proprio non avere una riuscita. Ecco, i bisogni umanitari sul campo sono enormi e quindi è fondamentale ricordare che i nostri programmi di risposta coprono sicuramente gran parte del paese, nei paesi limitrofi, ma c'è ancora molto da fare. Quindi dobbiamo sperare nella solita parola, quella che ha lanciato Papa Francesco giorni fa, nella pace immediata in queste zone, specialmente per i bambini.
E la situazione umanitaria è diversa da zona a zona, come tu ci ricordavi ci sono zone in cui ancora c'è un'emergenza importante e città invece dove la vita è relativamente più tranquilla, quindi non c'è una Siria, ce ne sono molte.
Sì, in realtà dobbiamo ricordare che in Siria è in corso una grave recessione economica, 2 famiglie su 3 hanno riferito di non poter soddisfare le loro esigenze di base, cioè il prezzo del paniere alimentare è aumentato del 236%, la farina siriana è scesa del 78%. A questo aggiungiamo un tema di grande attualità: il Covid-19 ha avuto un impatto sull'economia e sul tessuto sociale della società enorme. Con la combinazione di questi fattori hanno aumentato il rischio di risposte, chiaramente di meccanismi di risposta negativi, quindi c'è un aumento di matrimoni infantili, sempre più bambini sono costretti a lavorare, alcuni già a 7 anni, e i bambini vengono spinti sempre più vicino, diciamo, al baratro. Questo naturalmente al netto di una situazione dove in alcune zone è chiaro che la situazione è migliore, però complessivamente il dato economico del paese è questo.
La Siria governativa è formalmente controllata dalle forze del regime di Damasco, ma la Russia e l'Iran, assieme alle milizie libanesi e irachene, dominano ampie porzioni di territorio, hanno un ruolo anche nel processo decisionale, politico, finanziario, diplomatico. In estate sono previste anche le elezioni presidenziali, in realtà una formalità per la conferma di Bashar al-Assad, così sembrerebbe, Andrea.
Sì, sembrerebbe una formalità. Oggi sullo scacchiere internazionale sembra rientrare con l'elezione di Biden un modello, un'idea di gestione dei rapporti all'interno di questo contesto pre-Trump, quindi secondo quella che in qualche modo era la linea di Obama, o perlomeno era quello che ci aspettavamo, quando invece qualche settimana fa, come abbiamo visto, poi invece Biden ha ordinato anche un attacco a delle milizie di origine credo iraniana proprio sul territorio siriano. Non sappiamo qual è il significato reale o geopolitico di questa azione, possiamo soltanto immaginare che se l'idea di questa nuova presidenza americana è quella di tornare a seguire la linea di Obama, ecco, sicuramente forse sul nome di Assad e comunque su tutti i processi interni peserà nuovamente quello che l'America vorrà fare. Non dimentichiamo però, ripeto, il ruolo della Turchia a nord-est, questo conflitto infinito con i curdi e questi movimenti umani che a intermittenza vanno verso l'Europa e il Mediterraneo, proprio in ragione di questo scacchiere che ancora una volta sembra quasi la canzone di Branduardi, La cera dell'est per due soldi e venne il cane e il gatto, cioè ci sono tutti grandi attori internazionali, ciascuno con il proprio interesse. Quindi ecco, non so se Assad dorme sonni tranquilli, oggi sì, però ecco, la nuova presidenza americana pone degli interrogativi che lascio chiaramente a chi ne sa più di me in termini di geopolitica.
Dal punto di vista umanitario invece la crisi siriana, come sappiamo, ha provocato come conseguenza anche i flussi migratori e le terribili situazioni che abbiamo visto anche di recente sulla rotta balcanica, non soltanto per l'arrivo verso l'Europa di profughi siriani, ma anche afghani, ma anche iraniani, pakistani. Quella è una situazione che voi attenzionate, immagino.
Sì, siamo presenti e attenzioniamo chiaramente su tutti gli scenari e naturalmente tutti questi fenomeni migratori hanno più o meno a che fare con situazioni di movimenti legati alle guerre. Quello siriano in particolar modo, chiaramente, come dicevo prima, ha una forma di intermittenza perché legato poi alla situazione di questo tipo, ma gli altri sono movimenti come quello per esempio afghano che porta comunque ancora grandi flussi migratori legati a situazioni comunque di povertà, di violenza che portano tante persone alla fuga. Il contesto, non dimentichiamolo, ancora c'è stato poco tempo fa Papa Francesco dell'Iraq che presenta ancora zone fortemente destabilizzate, c'è ancora, non dimentichiamo, tutto quello che accade in centro e in Nord Africa. È chiaro che l'UNICEF è presente in tutti questi teatri laddove è possibile, con sistemi di accoglienza, con attenzione all'istruzione, con meccanismi anche di sostegno psicologico a queste centinaia di migliaia di bambini. Lo voglio ricordare, sono 50 milioni nel mondo che vivono in zone di guerra e che in qualche modo poi prendono le vie di altri paesi con le loro famiglie e che hanno bisogno, non c'è dubbio, di un aiuto. Insomma, sono realtà profondamente violate e se ne parla di meno, ma è un dato molto importante, lo voglio ricordare, accanto a tutto questo, nei teatri di guerra, penso allo Yemen, penso alla stessa Siria ancora, penso ad alcune zone dell'Africa, ecco, non dimentichiamo che ci sono ancora bambini che vengono arruolati come soldati. Soltanto in Siria, lo voglio ricordare, 5.000 durante tutto il conflitto, un numero impressionante, bambini di tutte le età. Ecco, questo è un altro fenomeno che abbiamo riscontrato, a volte proprio parlando con tanti di questi ragazzi, bambini che sono fuggiti da scenari di conflitto.
Grazie ad Andrea Iacomini per essere stato con noi.
No, grazie a voi sempre.
E ora ci fermiamo per il traffico, subito dopo andiamo in Sardegna e poi parliamo di spettacoli con gli Oscar.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
La Sardegna è l'unica regione in Italia attualmente in zona bianca e guarda con preoccupazione alle imminenti vacanze di Pasqua. C'è chi invoca un'ordinanza per bloccare gli spostamenti dalle zone rosse, chi spinge per aumentare i test rapidi d'ingresso incrementando postazioni e personale e chi auspica controlli già in partenza con passeggeri in possesso di tampone negativo o certificato di avvenuta vaccinazione. Dall'8 marzo c'è l'obbligo d'ingresso con tamponi negativi oppure se si è vaccinati, ma al momento il governatore Christian Solinas non ha preso nessuna decisione più importante. I sindaci dei comuni turistici guardano con entusiasmo all'arrivo delle prenotazioni per Pasqua, ma non nascondono chiaramente anche un po' di ansia per il timore di compromettere la zona bianca. Roberto Ragnedda, benvenuto, sindaco di Arzachena, buonasera.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Una zona nella Costa Smeralda che conta 2.000 seconde case sparse in diversi borghi. Quindi lei è preoccupato o è così felice, entusiasta dell'arrivo delle prenotazioni per Pasqua?
Sì, sono mediamente preoccupato, nel senso che in questi giorni abbiamo voluto innalzare il livello di attenzione perché è giusto ribadire alcuni concetti che devono essere chiari ai nostri ospiti e ai nostri visitatori. Arzachena, la Costa Smeralda, è sicuramente un territorio che ha ospitato nel corso degli anni tantissimi turisti e continua a farlo, e quindi siamo sicuramente contenti se ci sono dei visitatori che in questo periodo vogliono passare le vacanze pasquali con noi. Quindi chiediamo prudenza, chiediamo attenzione e sicuramente li accoglieremo a braccia aperte. Certo che questo è un momento particolare, un momento molto delicato, quindi dobbiamo stare attenti a mantenere questo grande risultato che abbiamo ottenuto e pertanto chiediamo i controlli necessari affinché le vacanze possano essere all'insegna della tranquillità.
Crede che il governatore, il presidente di regione Solinas debba prendere delle decisioni un po' più forti per evitare che venga contaminata questa zona bianca?
Ci sono già state diverse iniziative, in particolar modo un'ordinanza che ha disposto il test all'ingresso nei nostri aeroporti, nei nostri porti. Sono già stati attivati i controlli da parte di ATS, dalla Polizia di Stato, che controlla l'iscrizione al portale Sardegna Sicura. Io sono in contatto quotidiano con molte persone che stanno venendo nel nostro territorio per vacanza, per lavoro o per frequentare appunto le seconde case. I nostri visitatori sono contenti che ci sia questo controllo, questo screening all'ingresso. Pertanto ci auguriamo che la cosa possa andare avanti così.
E invece sono curiosa, lei ci parla dal futuro o dal passato? Perché è in zona bianca e quindi è tutto aperto, i locali, i ristoranti, i negozi. Come si vive in pochi secondi? Ci faccia capire come si vive in questo futuro che noi dalla zona rossa guardiamo con molta speranza.
Beh, si vive sicuramente bene, abbiamo ritrovato una nuova libertà. Ci mettiamo anche nei panni di chi in questo momento continua a vivere nelle zone rosse, nelle zone arancioni, e quindi capiamo le loro difficoltà e sicuramente siamo molto aperti ad ospitarli, però ovviamente zona bianca non significa libertà assoluta, quindi l'invito è proprio questo, a venire con un test che certifichi la negatività oppure a farlo nei nostri aeroporti e nei nostri porti. 20 minuti di attesa, 40 minuti di attesa sicuramente valgono una vacanza in questi nostri territori speciali.
Grazie Sindaco.
Grazie a voi.
E ora cambiamo argomento.
Avevo pensato di fabbricargli con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Pinocchio, dai, di qualcosa.
Babbo!
E l'abbiamo sentito anche prima, il film di Garrone, Pinocchio, Franco D'Assisti, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Franco, lo conoscete, conduttore della Rosa Purpurea su Radio 24 ogni sabato alle 18, esperto di cinema. Insomma, queste candidature agli Oscar per l'Italia sono una buona notizia di questa giornata, in questa settimana di inizio di zona rossa arancione per l'Italia, con l'eccezione della Sardegna, l'abbiamo appena detto. C'è una possibilità di vittoria per i nostri italiani. L'Italia, lo ricordiamo, corre con Laura Pausini e corre per due nomination per quanto riguarda il film di Garrone.
Sì, diciamo che buone ma non buonissime, nel senso che purtroppo il film sul quale abbiamo puntato, che era Notturno, non è riuscito a prendere la nomination né nella categoria del miglior film straniero né in quella del documentario, che era considerata un po' più probabile, e quindi purtroppo l'Italia in quelle due categorie non ci sarà, forse. Come dire, ma c'era già stata una piccola polemica su questo, forse scegliere un film come Notturno non è stato il miglior modo per, ma siamo abbastanza specializzati nello sbagliare il film da portare agli Oscar, devo dire, negli ultimi anni c'erano film forse come Favolacci o come Volevo nascondermi per stare più sul pop, che potevano essere forse più rappresentativi. Detto questo, è vero, sì, invece rispondo alla tua domanda, possibilità di portare a casa qualcosa fra le due candidature Costumi e Trucco, che sono come due nostre specialità della casa per quanto riguarda gli italiani, soprattutto i costumi. Abbiamo una enorme come dire, storia di costumisti, di art director, eccetera, e quindi Costumi e Trucco per Pinocchio e la canzone di Laura Pausini per il film con Sofia Loren, che non ha preso la nomination, sarebbe stata la signora più anziana della storia degli Oscar a riceverla. Ma la canzone di Laura Pausini del film La vita davanti a sé ha già vinto il Golden Globe, quindi, come dire, è abbastanza favorita in quella categoria. Per il resto, 10 nomination a Mank, il film su Herman Mankiewicz, sul creatore di Citizen Kane, Quarto Potere, con Gary Oldman, che però già il Golden Globe ha fatto incetta di nomination ma non ha preso nessun premio. Quindi chissà se le cose andranno così anche agli Oscar il 25 aprile. E poi 6 nomination per 1 a 3 film, che sono Nomadland, The Father e The Trail of Chicago 7. Ecco, di questo devo dire che Nomadland, che ha vinto già il Leone d'Oro a Venezia con una strepitosa Frances McDormand, è forse il film che potrebbe catalizzare gli Oscar di maggiore qualità, cioè il miglior film, la miglior regia, l'attrice, appunto, McDormand. Mi sembra il film più denso, diciamo, fra quelli che sono fra i favoriti.
Segnaliamo anche 70 donne in corsa per un totale di 76 candidature, quindi un record nella storia dell'Academy, no, per le candidature femminili. E poi quest'anno orribile di Hollywood, che si chiude con moltissime candidature per Netflix, che la fa da padrone anche quest'anno.
Sì, beh, del resto ormai la fonte della produzione del cinema, Netflix è un grosso produttore di cinema, e quindi oggettivamente non ci si stupisce più. Insomma, peraltro, sai, con i film che non sono potuti uscire per quasi un anno nelle sale e per molto tempo anche in America, che è la caratteristica, la condizione sine qua non per essere candidati agli Oscar, è chiaro che i film che invece uscivano su Netflix, perché li produce e chiaramente si li può anche programmare, avevano una possibilità in più. Dicevi giustamente delle donne, ne segnalo due, ben 2 su 5 nella categoria del miglior regista, della prima volta nella storia degli Oscar, con Emerald Fennell, che è tra l'altro l'attrice che faceva Camilla Parker Bowles in The Crown, per intenderci, e che ha debuttato alla regia con Promising Young Women, film impregnato di Me Too, potremmo dire, e poi la regia, appunto, di Chloe Zhao, che è la regista di Nomadland, che è una regista già abbastanza affermata. Quindi, come dire, c'è sicuramente
buone notizie.
Buone notizie in questo, e invece sono mancati un po' alcuni film dell'altro grande movimento dell'anno, che è stato il Black Lives Matter, perché non c'è Spike Lee con The Five Bloods, ma questo fa anche bene perché il film era davvero bruttino.
Quindi le quote non ci possono essere quando il prodotto non è di qualità. Franco D'Assisti, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato questa parte che riguarda gli Oscar, le candidature per gli Oscar. Il tempo a nostra disposizione è finito. In regia Peter Bescapè, in redazione in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro. Ci risentiamo tra poco con i titoli.